Buongiorno a tutti da Giancarlo, riprendiamo dopo questa pausa estiva le nostre riflessioni sul Qohelet e questa è la settima parte. Ma prima di procedere ed entrare nella settima parte, riprendiamo brevemente una sintesi della parte sesta, in cui abbiamo trattato i due libri sapienziali che sono la critica alla sapienza, il libro rispettivamente di Giobbe per quanto attiene la sofferenza e il libro di Qohelet per quanto attiene la morte. Come abbiamo detto, Giobbe in pratica dà una testimonianza della fede in Dio al termine del suo libro, quando dice: io ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. E abbiamo detto che la contestazione del libro di Giobbe è legata al discorso della mentalità del popolo di Israele circa il concetto di retribuzione: il giusto sarà premiato, ricordiamolo ancora, e l'empio sarà condannato, e questo è un concetto di giustizia di Dio che permane, però è l'atteggiamento che viene contestato, non tanto il concetto, è l'atteggiamento in cui il popolo di Israele, il giusto di Israele, si aspetta la giusta ricompensa e si aspetta che l'empio venga punito. Abbiamo ricordato che quello che il Dio di Giobbe è un Dio del tutto personale, un Dio che sembra essere sfuggente, nemico, ma la fedeltà di Giobbe gli fa rivelare un Dio amico, un Dio creatore. E su questo in pratica si basa la fede di Giobbe. Nella meraviglia della creazione, Giobbe, abbiamo detto, sperimenta quanto Dio sia più grande, più potente di quello che l'uomo possa immaginare. Per quanto attiene brevemente il discorso di Qohelet, anche Qohelet contesta la mentalità ebraica circa il concetto di retribuzione, e per Qohelet abbiamo detto che quello che affiora principalmente è che in qualche maniera preoccupa Qohelet è proprio questa imprevedibilità del caso. Ecco, in Qohelet non vi è, abbiamo detto, però una critica alla sapienza, c'è una critica a questo atteggiamento del popolo ebraico, e Qohelet sottolinea da una parte questa inconsistenza, no, degli avvenimenti, della realtà, e dall'altra abbiamo detto sottolinea la incommensurabilità, la inconoscibilità di quanto ci possa essere nei disegni di Dio. Un Dio che, abbiamo detto, è un Dio che non è Yahweh, ma è un Dio che è Elohim, un Dio un po' più generico. Ecco, io terminerei qui la sintesi della sesta parte, anche perché era una comunque una parte molto molto semplice, molto facile, e non ha bisogno di essere riepilogata pesantemente. lascio quindi la sintesi per cominciare ad addentrarmi proprio in quello che è la nostra riflessione sul libro del Coelet. Prima di stendere questo canovaccio, vi devo così confessare che la mia prima riflessione è stata: come posso iniziare questa riflessione su Coelet? Con che cosa? Con quali argomenti inizio questa riflessione? Allora, dopo averci pensato un pochino, ho deciso di non entrare subito in argomento parlandovi già da ora del libro di Coelet, inteso nella sua struttura letteraria, nel suo contesto storico, eccetera, eccetera, nella sua interpretazione esegetica, eccetera. Ma ho pensato di rompere il ghiaccio su Coelet facendo parlare di Coelet alcuni personaggi importanti, un po' della cultura di tutti i tempi. E vi ricordo che quando parliamo di Coelet, gli antichi parlano di Ecclesiaste, soprattutto gli antichi latini, quindi useremo i due termini in maniera interdipendente, insomma, ecco. Bene, e parto con un aneddoto introduttivo che sgombra un po' il campo dal conformismo, dalla superficialità e dal preconcetto e anche dall'ipocrisia e dall'insensibilità dell'uomo. Questo aneddoto ce lo offre Georges Bernanos. Georges Bernanos è uno scrittore francese nato a Parigi nel 1880, ma presto trasferitosi presso il Passo di Calais, nell'Artoise, luoghi in cui ambienterà i suoi romanzi come Sotto il sole di Satana, Diario di un curato di campagna, Dialogo delle Carmelitane, che è un'opera teatrale. Bernanos, dopo varie peregrinazioni attorno al mondo, nel mondo, rientra in Francia malato, ove muore nel 1948. Ecco, Bernanos nel suo saggio I grandi cimiteri sotto la luna, che è un celebre atto di accusa contro la guerra di Spagna. In un tempo Bernanos era un po' favorevole al franchismo, ma poi si è accorto che questa guerra non era giusta, perché mieteva tantissime vittime da una parte e dall'altra. E allora in questo celebrato di accusa, I cimiteri sotto la luna, è intitolato questo saggio, scrive: a tanta gente occorre un certo numero di luoghi comuni da ripetersi scambievolmente come pappagalli, coi movimenti affettati, gli impettimenti, le strizzatine d'occhio di quell'uccello. Ma non si possono nutrire i pappagalli col vino aromatico di Giobbe e dell'Ecclesiaste. Bernanos unisce i due sapienti biblici nel disprezzo per la dilagante banalità e il vuoto interiore che attraversa la coscienza dell'uomo contemporaneo. Costoro, questi uomini contemporanei, dicono che la vanità delle vanità non ha più segreti per loro. I passi del libro di Giobbe o dell'Ecclesiaste, anche quelli più amari, a loro non dicono nulla. Nulla di nuovo, perché essi dicono di stare bene. Ma Coelet vuol far capire loro che non stanno bene e che la vanità delle vanità debba dire ancora oggi qualcosa anche a loro. Bene, dopo questo spero efficacissimo ritratto sull'uomo, o meglio su una specifica categoria di uomini, iniziamo a considerare cosa si dice di Coelet e partiamo proprio da chi nel tempo era più prossimo a Coelet, uno dei suoi discepoli, i due cosiddetti apologisti. Il primo, in Coelet 12, capitolo 12, versetti 9 e 11, ne fa un ritratto di vero sapiente biblico, un Hachim, un vero saggio che insegna al popolo, colui che non solo sa, ma che trasmette la sua conoscenza e è il pastore citato, che potrebbe essere un riferimento o al re Salomone, al quale anticamente era attribuita la paternità di questo libro, oppure Dio stesso. In questo caso l'epilogo affermerebbe il carattere ispirato dei testi del Coelet. Comunque Coelet è dunque un maestro per uno dei suoi discepoli. E proseguiamo con San Girolamo, il protogenitore del pessimismo su Coelet, ed è proprio San Girolamo la cui interpretazione risiede molto comunemente sia in antichi sia in nuovi interpretazioni, nuova interpretazione dei moderni. E per tanti commentatori il fatto del pessimismo di Coelet addirittura non è neanche oggetto di discussione. Coelet è un pessimista, punto e basta. Vorrei adesso però citarvi, stando un po' nel periodo più antico, alcuni testi di alcuni autori. Gregorio di Nissa, circa il libro di Coelet, scrive: fatica pari alla sua grande utilità, tanta fatica, ma è anche tanto guadagno. Il Talmud della Bibbia dice: i sapienti volevano nascondere il libro del Coelet perché le sue parole si contraddicono. Perché allora non lo hanno nascosto? Perché il suo inizio contiene le parole della Torah, Coelet capitolo 1 versetto 3, e ugualmente la sua fine, Coelet 12:13. Origene, nel commento al Cantico dei Cantici, scrive: nel libro dei Proverbi Salomone insegna l'etica, la scienza naturale la riserva al secondo libro, l'Ecclesiaste, trattando in esso di numerosi argomenti riguardanti le cose della natura e insegnando a distinguere ciò che è utile e ciò che è inutile e vano da ciò che è utile e necessario. Esorta ad abbandonare la vanità e a cercare ciò che è utile e giusto. Tornando ancora a San Girolamo in un altro passo ci dice: si ingannano quanti pensano che questo libro ci spinga al piacere e al godimento, mentre ci insegna al contrario, che tutto ciò che vediamo nel mondo è vano e che non dobbiamo desiderare con zelo ciò che sparisce nel momento stesso che lo teniamo in mano. Ma ora passiamo ai tempi contemporanei, moderni. A parte che vorrei citarvi anche una, prima di entrare diciamo nella contemporaneità, vorrei citarvi un filosofo francese, Voltaire, che dice di Coelet: Coelet è un epicureo e forse anche uno stoico. Ecco, come vedete le opinioni sono varie e diverse, ma ora facciamo un salto nella contemporaneità e partirei subito citando uno dei maggiori studiosi di Coelet del XX secolo e anche di questo, visto che è ancora in vita, ed è il professore adesso cardinale Gianfranco Ravasi. Lui scrive: siamo convinti che Coelet resti un libro sconcertante, libero, originale, critico, pessimista, sorprendente nella traiettoria della rivelazione biblica. E poi Ravasi aggiunge ancora: Coelet è convinto che l'azione divina è impenetrabile e perciò è improponibile ogni ricerca di senso, ogni consolatoria religiosa, ogni consolatoria filosofica. Un altro commentatore biblista, von Rad, è spietato nei confronti di Coelet. Se non proprio pessimista, dice von Rad, il Coelet era senz'altro almeno uno scettico, fa la pari con Voltaire. In Coelet l'analisi razionale della vita non giunge a trovarvi un senso, tutto è vanità. Enzo Bianchi è più dolce nei confronti di Coelet. Lui nel suo libro Lontano da chi, lontano da dove definisce il Coelet uno scettico fedele. Ma continuiamo la nostra sorvolata sulle opinioni circa Coelet. Un rabbino del ventesimo americano del XX secolo, Robert Gordis, scrive di Coelet: nel suo libro su Coelet scrive: questo libro reca l'impronta di un osservatore originale, di un sapiente e di un impavido amante della vita. Il professor Paolo Sacchi, che è un biblista, dice: biblista ed esperto di letteratura giudaica, nel suo commento all'Ecclesiaste scrive: Coelet letto letterariamente appare essenzialmente un negatore, per questo è così difficile il suo uso liturgico. In questo senso mi sono accorto più che ho visto in Coelet uno scettico che non un uomo di fede, perché Coelet sapeva sì che Dio c'era, ne era convinto, ma l'opera di Dio gli sembrava sotto ogni aspetto incomprensibile. Una commento di un famosissimo professore gesuita e biblista spagnolo, Alonso Schöckel, che ha insegnato in Italia, non so dirvi se alla Gregoriana o comunque in un'altra facoltà biblica, scrive di Coelet quello che a mio avviso ritengo essere un ritratto più incisivo e aderente, per quanto ne so io, al personaggio di Coelet. Alonso Schöckel, nel suo commento all'Ecclesiaste, scrive: Coelet osserva la vita intorno, poi si alza a riflettere sopra di essa e più tardi si alza a riflettere sulla sua riflessione e su ogni piano giunge alla disillusione. Si rivela così che l'ossessiva presenza dell'autore in prima persona non è vanità né superbia, è onestà. Scrive un libro brevissimo e persino del valore delle sue stesse parole non è sicuro. Coelet scrive: quante più parole, tanta più vanità. C'è un autore meno dogmatico nell'Antico Testamento di questo enigmatico Ecclesiaste? Scrive Schöckel. In lui la sapienza scende, giunge sull'orlo del fallimento, così incontra il suo limite e si salva. Ecco, ritengo che questa descrizione di Coelet, anche se un po' articolata e non sempre piana, sia a mio avviso una bellissima foto di Coelet. Un altro biblista e un altro gesuita e un altro professore di esegesi biblica alla Facoltà Teologica di Parigi, Paul Beauchamp, che è vissuto nel XX secolo, scrive: per quanto si sia ben contenti di trovarlo, ci si chiede da secoli come mai il libro di Coelet abbia potuto essere incluso nel canone delle scritture. Abbiamo ricordato qui, no, che tutto questo passaggio, questa analisi per inserirlo, ed è stato inserito perché è attribuito a Salomone nella parte ebraica, no? Allora, tanto più che, a differenza del Cantico, Coelet non lascia la scappatoia di una lettura allegorica. Coelet non è allegorico, no? Per Beauchamp. Quindi, Coelet non è un trattato, non si può riassumere una musica, Coelet è una musica, né ricevere come una confidenza o una testimonianza, né ricevere come una confidenza o una testimonianza ciò che non porta alcun segno di esserla. Coelet non sorge come un genio inatteso. Nel suo ufficio di obiettore egli esprime la resistenza di Israele a qualunque tentativo di trovare rifugio in un mondo parallelo. Che sguardo nuovo davanti a Dio, da cui tutto continua a dipendere assolutamente, per più in uno spazio, pur in uno spazio, scusate, così ridotto. Ecco, adesso vorrei aggiungere il commento che ha fatto un noto biblista che alcuni di voi hanno avuto la fortuna di conoscere, che è Paolo De Benedetti. Paolo De Benedetti scrive: nella Bibbia il Coelet ci sta proprio come una via di ingresso e una via di uscita. C'è chi attraverso questo testo può entrare nella Bibbia e c'è anche chi sente di dover uscire dal testo sacro attraverso il Coelet. È comunque bello che questa porta sia aperta nei due sensi e che quindi la Bibbia non abbia la pretesa di imporre delle credenze assolute, inalterabili per ogni uomo. L'oscillare di Coelet tra i vari pensieri ci dice che quest'uomo pensa sul mondo, su Dio, sull'uomo con la massima libertà. È come se dicesse: non avere paura di fermarti davanti a un muro e pensare liberamente è una grande gioia. Ancora Paolo De Benedetti scrive: Coelet è un intellettuale che pensa laicamente, in maniera singolarmente moderna e in polemica, ora tacita, ora esplicita, contro il ben pensare religioso. Il suo solo punto d'appoggio religioso è la certezza che Dio c'è e che agisce, ma agisce in modo incomprensibile. È di grande importanza il fatto che Coelet sia stato incluso nel canone biblico. Ciò significa che una religiosità così laica, conflittuale, critica, negatrice di tutta la tradizione è legittima addirittura come parola di Dio. Non dobbiamo vedere in questo qualcosa di contraddittorio, quanto piuttosto un'implicita ammonizione a coloro che si adagiano soddisfatti nel pensare religioso e che considerano il pensare laico un affronto fatto a Dio. Bene, terminerei questa ancora una settima parte con ancora una citazione di un altro filosofo, questa volta contemporaneo, che è Natoli, il quale scrive: il libro, tanto breve quanto prezioso, resta aperto innanzi agli occhi, inesauribile. Per quanto letto, viene da rileggerlo, e sebbene dichiari che non vi è nulla di nuovo sotto il sole, risulta esso stesso sempre nuovo. Coelet è saggio e insieme deludente, dolente e felice, non sa niente e insieme ha un consiglio per tutto, un giudizio su tutto. Un libro contraddittorio e irrisolto, e per questo illuminante. Insegna ad afferrare il momento che passa, ma ancor più a fruirlo per quello che è, come è, senza negarsi l'avvenire. Insegna a decidere e a saper ricominciare. Direi che è una bellissima sintesi sul libro quella fatta da Natoli, e a questo punto io concluderei con una poesia che è di padre Davide Maria Turoldo e che è tratta da il suo libro ultimo che ha scritto quando ormai lui era cosciente di dover morire perché aveva un cancro allo stomaco. Ha scritto questo libro che è intitolato Le mie notti con Coelet, e a conclusione vi leggo un brano di una poesia scritta da lui. Piove e la notte è ancora più cupa, Coelet, amico delle verità supreme. Neppure di te sai dire se una fede e quale ti illumini oppure ottenebri la mente. Anche tu di nessuna verità puoi dirti certo, tale è la natura delle parole. Meno ancora ragione ti giova, non un bagliore che rischiari. Il campo del dubbio è legge, che ragione deve contraddirsi. E dunque, in cosa credere, o Coelet? Abbiamo terminato qui. Buona riflessione a tutti. Un saluto da Giancarlo.